Scientia Crucis di Edith Stein. Le differenti modalità dell'unione con Dio, terza parte. L'orazione di unione non è ancora l'unione che Giovanni ha sempre davanti agli occhi, come meta della notte oscura, né è l'annuncio ed il preliminare. Serve rendere pronta l'anima all'abbandono a Dio e a risvegliare un ardente desiderio per il ritorno dell'unione e per il suo duraturo possesso. Lo si dimostra chiaramente nella quinta e nella sesta dimora del castello interiore, in cui vengono descritte la preparazione e il compimento del fidanzamento spirituale. La corrispondente esposizione si trova nel Cantico spirituale, nel commento della tredicesima e quattordicesima strofa. In entrambi questi passi, Teresa e Giovanni concordano che il fidanzamento avviene in un'estasi. Dio rapisce l'anima a sé con tanto grande potenza che la sua natura quasi soccombe. Perciò la Santa Madre sottolinea che ci vuole un grande coraggio nel concludere questo fidanzamento. E nel Cantico spirituale sfugge dalle labbra della sposa spaventata la supplica che l'amato distolga lo sguardo quando egli improvvisamente posa su di lei quello sguardo tanto a lungo desiderato ed implorato. Tutto questo è in un certo contrasto con quanto leggiamo in altri passi di Giovanni, in cui il possesso per grazia e il possesso per unione stanno l'uno all'altro, come il fidanzamento e il matrimonio. L'uno indicherebbe quanto si può raggiungere con la volontà e la grazia, il perfetto concordare della volontà umana con quella divina nella perfetta purificazione dell'anima. L'altro, la reciproca, incessante, consegna ed unione. Questa contraddizione si può parzialmente spiegare da un punto di vista meramente terminologico. L'espressione fidanzamento non viene chiaramente usato nei due passi nello stesso senso. Prescindendone però, esiste un'oggettiva differenza. La specifica realtà mistica sembra nell'uno limitata ai sommi gradi, mentre nell'altra avviene già antecedentemente. Decisivo però per il problema che ci guida in tutte queste considerazioni è che Giovanni qui esprima chiaramente, in ogni caso, una differenza essenziale per i sommi gradi fra l'esterno, che può essere raggiunto con la grazia, la volontà ed il matrimonio mistico. Così è chiaramente superata quella descrizione della salita che voleva vedere fra l'unione per grazia e quella mistica solo una differenza di grado. Inoltre, in tutti i suoi scritti si possono segnalare alcuni passi che chiaramente dimostrano come l'inserzione del mistico peculiare vada cercata già in gradi molto più profondi. Ricordiamo solo quei tocchi nell'essere dell'anima di cui si parla nella salita. Di questi si dice che l'intelletto sperimenta Dio in modo altissimo, e deliziosissimo, che non sono per nulla in relazione all'operare dell'anima, che vi si può solo preparare, ma che in nessun modo si possono cercare, e che sono accolti passivamente e devono condurre all'unione con Dio. Tutto questo allude a qualcosa che sta al di fuori dei normali cammini della grazia, un'unione transitoria che offre un anticipato sapore di quella permanente. Come si deve intendere che Giovanni della Croce, in questo problema decisivo, non si sia espresso chiaramente e senza equivoci? Per rispondervi correttamente, dovremmo sapere qualcosa di più della vita del Santo Silente, più di quanto abbia palesato nei suoi scritti e confidato ai suoi contemporanei. Solo che, come ipotesi, potremmo dire quanto ci offrono la storia del suo tempo e le nuove ricerche nella storia dei testi delle sue opere. Le grandi lotte religiose del suo tempo, gli errori dottrinali che sempre si accavallavano l'un l'altro, i pericoli di un misticismo insano, hanno condotto ad una rigida sorveglianza degli scritti religiosi. Chiunque avesse scritto sui problemi della vita interiore doveva tenere conto che l'Inquisizione avrebbe messo le mani su di lui e sulle sue opere. Si può supporre che Giovanni sia stato perciò molto cauto nel distinguere nettamente la sua dottrina da quella degli Illuminati, come appare chiaramente in alcuni passi, e nel portare il cammino mistico quanto più possibile in stretta connessione con il normale cammino della grazia. E che nell'edizione dei suoi scritti una tale ottica sia prevalente lo dimostra l'esame delle edizioni antiche alla luce dei manoscritti ed il loro confronto reciproco. Fiamma d'amor viva e cantico spirituale ci restano in una duplice redazione manoscritta. L'elaborazione posteriore dimostra lo sforzo di evitare un fraintendimento, smussando le espressioni ardite ed inserendo delle chiarificazioni. Queste varianti si devono al santo stesso o appartengono ad una mano estranea? Salita in notte ci sono state tramandate manoscritte solo in una stesura. La differenza fra questi manoscritti e le altre edizioni antiche, fino alla prima edizione critica di padre Gerardo, come pure la differenza fra le antiche edizioni della Fiamma d'Amor Viva e le prime stesure manoscritte su cui essa si poggia, è così rilevante che l'amputazione da mano estranea è innegabile.